che è nel solco del ragionamento che stiamo portando avanti. La domanda è posta dal partecipante che ci chiede se, insomma, oltre a valutare la complessità della norma, vi è anche una valutazione dell'organizzazione della struttura nel quale il dirigente o funzionario svolge la propria azione amministrativa.
Sicuramente nelle valutazioni che si fanno ai fini, perché stiamo parlando sempre di un possibile addebito di responsabilità,
Certamente.
no? Quindi nelle valutazioni che si fanno ai fini di un possibile addebito di responsabilità nei confronti di un dirigente o nei confronti di un responsabile di un settore, c'è anche la peculiarità di figure professionali che possono difettare, ovvero della particolare complessità dei compiti affidati in relazione alla, come dire, alla non adeguatezza, alla inadeguatezza della struttura amministrativa. Spesso ci sono strutture amministrative che per le motivazioni più svariate, che vanno da un turnover non rispettato ad una, sappiamo che noi abbiamo a che fare con amministrazioni pubbliche che, diciamo, soffrono ahimè, anche vetustà anagrafica media elevata, quindi spesso non abbiamo il ricambio generazionale presso gli uffici o non abbiamo profili professionali adeguati in virtù di quelle che sono state magari il fatto che non si sono fatti i concorsi, il fatto che si sono spesso tenute per anni validità di graduatorie. Ora il nuovo ministro, nuovo vecchio fra parentesi, ministro della pubblica amministrazione, ci dice che tutto questo sarà superato nei 100 giorni, si faranno i concorsi. Insomma, voglio dire, con qualche scetticismo che deriva dalla mia, purtroppo anche qui, età, perché non sono giovanissimo, ne ho viste tante, però insomma non posso che salutare con fiducia questo auspicio di riuscire ad ottenere in breve tempo profili professionali elevati con procedure concorsuali snelle che durano poco. Di fatto, comunque, ci troviamo molto spesso in presenza di strutture amministrative inadeguate, ma non per colpa, diciamo, dei dipendenti e degli appartenenti, ma perché oggettivamente c'è una carenza di determinati profili professionali e quindi, ad esempio, ecco, nel caso che viene fatto, in particolare di funzionari che sono addetti ad attività di amministrazione, o funzionari contabili e quant'altro, spesso e volentieri, ci troviamo in assenza di quelle professionalità che renderebbero, come dire, più tranquilla l'adozione di una decisione da parte, diciamo, di chi poi è il responsabile della scelta, il responsabile ultimo della scelta. Voi lo sapete, tutti quanti lo sappiamo, che ad esempio per quel che riguarda gli enti locali, il segretario generale che mette la sua, come dire, firma in calce a quella che è la delibera dell'organo, diciamo, deliberante dell'ente locale, poi c'ha sempre un parere, cosiddetto visto di regolarità contabile, da parte del dirigente di servizio amministrativo, del funzionario amministrativo, e così come succede in altri ambiti, ad esempio in ambito scolastico, piuttosto che in ambito sanitario, eccetera, eccetera. Talvolta questi responsabili mancano e sicuramente questo può diventare un problema, ma viene valutato ovviamente.
Beh, è chiaro che questo è un altro elemento di grande importanza. Qui la domanda è da moderatore, ma soprattutto da curioso addetto ai lavori, ho in testa l'articolo 3,59 della legge finanziaria del 2008, la quale stabilì che cosa? Che la pubblica amministrazione non poteva utilizzare denari pubblici per sottoscrivere una copertura per la colpa grave o che comprendesse la colpa grave del pubblico dipendente. E questa credo poi la ragione derivante anche dalla grande sensibilità che Confintesa ha verso i propri iscritti, che ha portato probabilmente appunto a disposizione queste, queste coperture. Ecco, sarebbe interessante, questa è una curiosità personale e un quesito che le pongo, qual è la genesi? Perché prima, alcuni non sanno che prima della legge finanziaria, lei me lo confermerà, ci fu una circolare del ministro Rosi Bindi che già diceva alle pubbliche amministrazioni, suggeriva di non sottoscrivere questa polizza. Poi c'è voluto un articolo di una finanziaria, peraltro devo dire questo scritto molto bene, molto chiaro, anche perché prevede una sanzione
molto importante,
perché decreta la nullità del contratto, per cui si
diciamo, come dire, una norma piuttosto tranciante, insomma, rispetto a quello che era il problema. Ora, no, guardate, quello che voglio dire, e quindi ci riconnettiamo al discorso fatto prima, stanno tornando di moda alcuni temi. Il, come dire, tanto conclamato timore di firma ha portato da una parte a dire, ma insomma, ora che facciamo? Cioè, invece di dire, guardate, mettiamo il pubblico funzionario in condizione di poter assumere le proprie decisioni, le proprie scelte e di svolgere il proprio lavoro serenamente. Ecco, questo forse sarebbe la prima cosa da fare per superare la paura di firma. Ma allora vuol dire anche che il pubblico dipendente, in particolare il dirigente, non deve essere sottoposto a pressioni di vario genere. E come la mettiamo con la contrattualizzazione dell'incarico, questo non lo so, però sono altri problemi che riguardano forse più le scelte politiche. Ecco, per quello che invece riguarda l'aspetto proprio della serenità e della tranquillità dell'operare del singolo dipendente, si è detto anche, vabbè, ma allora, al di là di intervenire sull'azione, quindi dire sono punibili quelli che compiono atti dolosi, ma non quelli che compiono atti gravemente colpevoli, se non si tratti di omissione, facciamo una cosa, sono venute fuori, ci sono stati anche degli articoli ultimamente importanti, delle interlocuzioni, un tentativo di presentazione con linee guida anche di nuove linee di azione, no? Di nuove iniziative, è tornato di moda il tema dell'assicurazione, come a dire, vabbè, che facciamo per superare la paura di firma, soprattutto quando si tratta di cose importanti. Sapete che il caso specifico del decreto semplificazioni è stato il caso connesso alla firma delle concessioni. Sapete tutto quello che è successo sui temi concessioni ferroviarie piuttosto che autostradali, responsabilità e quant'altro, crolli, eccetera, eccetera. Ora però, dice, a un certo punto cominciamo a pensare di assicurare i pubblici dipendenti in modo da renderli tranquilli. Cioè, se nel corso della loro attività incappano in un infortunio, questo infortunio in qualche modo verrà risarcito da una garanzia assicurativa e non di tasca propria del dipendente. Bene, questa messa così mi sembra una cosa lodevole, un'iniziativa importante. Se non che questa cosa ha portato a ricordarci quello che il dottor Gargani prima ci ricordava, che io forse un po' improvvidamente ho anticipato nel mio primo intervento, cioè ricordarci che cosa è successo con la finanziaria del 2008. L'articolo 3,59 della legge 244 del 2007 è venuto all'epoca a valle di una serie di iniziative giudiziarie, perché era successo che alcune amministrazioni, soprattutto amministrazioni locali o enti pubblici, avessero stipulato polizze assicurative per i propri dipendenti, assicurando la responsabilità dei dipendenti per atti degli stessi commessi per dolo o colpa grave, soprattutto per colpa grave, perché poi per dolo sarebbe veramente scellerato farlo per i motivi che vi dirò in seguito. Ma era successo questo. In realtà da dove si partiva? Si partiva dal testo unico degli enti locali, cioè il decreto legislativo 267 del 2000, prevede espressamente, all'articolo 86, l'assicurazione per rischi da mandato degli amministratori pubblici. Questa assicurazione rimane, come dire, intatta. Ma perché rimane intatta? Perché i rischi da mandato attengono ad attività che l'amministratore svolge non in proprio, ma svolge in nome e per conto dell'ente. Quindi se io svolgo un'attività in nome e per conto dell'ente, è giusto che io sia tenuto indenne dai rischi che mi derivano dallo svolgimento del mio mandato, perché io ho avuto un mandato elettorale. Bene, quindi da questa polizza che veniva e continua a essere stipulata per assicurare dai rischi da mandato gli amministratori pubblici, poi lei si è arrivato a fare delle polizze lente anche per assicurare da rischi ordinari di attività quotidiana a tutti i propri dipendenti. A quel punto sono iniziati dei procedimenti di responsabilità perché si è detto, io ho ricordato questa ormai datata sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che è una sentenza del 91, in particolare la numero 707 del 5 aprile 91, che ha detto: scusate un attimo, ma si può assicurare, cioè può un soggetto assicurare rischi che non sono propri? Perché il punto vero è l'assenza del sin allagma, cioè io assicuro un rischio mio, ma posso io assicurare un rischio del dottor Gargani? Questo è il punto. Cioè, mi spiego meglio, nel momento in cui l'ente assicura un proprio dipendente per quello che quel dipendente farà nel corso della sua attività, lui non sta assicurando se stesso, sta assicurando un'altra persona, anche se non sono dipendente, ma per l'attività che ordinariamente quell'altra persona svolgerà. Quindi si era ritenuto già da tempo dalla giurisprudenza che questa fosse un contratto nullo per assenza di sin allagma, cioè quindi di uno degli elementi del contratto, e che in più fosse una, come dire, rilevante misura di deresponsabilizzazione del personale. Cioè, se io assicuro i miei dipendenti, qualunque cosa che si facciano per le loro responsabilità, evidentemente li sto deresponsabilizzando, cioè questi non penseranno più a nulla, faranno qualunque cosa, perché tanto dicono: beh, ma tanto poi c'è l'assicurazione. Allora, a questo punto, tutta questa giurisprudenza che dal 91 fino ai primi anni 2000 si è succeduta, vi posso citare fra le più recenti una sentenza, ovvero fra le meno datate, una sentenza, ma sicuramente una sentenza della terza sezione d'appello, la 108 del 2010, una sentenza della sezione giurisdizionale siciliana, la 734 del 2008, una sentenza della sezione Emilia-Romagna, la 95 del 2012, e una sentenza della sezione giurisdizionale della Toscana, la 243 del 12 ottobre 2017. Tutte queste sentenze in realtà dicono proprio questo, cioè che l'assicurazione da parte di un ente presa in carico dall'ente, quindi pagata dall'ente, per le attività che svolge un proprio dipendente, è un tipo di attività, un tipo di contratto che si caratterizza appunto per una piena e completa deresponsabilizzazione sotto il profilo gestionale della classe dirigente o direttiva dell'ente stesso, e che quindi come tale determina degli effetti dannosi sul piano anche non solo gestionale ma anche economico per l'ente. E allora è intervenuta questa norma, questa che ricordava il dottor Gargani, l'articolo 3,59, che ha dato una soluzione, io dicevo un po' tranciata, perché comunque le conseguenze sono due: uno, che il contratto stipulato di assicurazione stipulato da un ente pubblico per i propri amministratori per rischi derivanti dall'espletamento dei loro compiti ordinari è un contratto nullo, viene dichiarato nullo, e coloro che hanno stipulato questi contratti, nonché il beneficiario della copertura assicurativa, sono tenuti al rimborso a titolo di danno erariale di una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti dal contratto medesimo. Quindi parliamo anche di una sanzione pecuniaria risarcitoria molto importante, fino a 10 volte l'importo dei premi pagati. Bene. Si è posto quindi poi, ecco perché dico i temi sono riportati all'attualità, ma dobbiamo anche guardarci indietro per vedere quello che è successo negli anni precedenti. A quel punto si è posto il problema di capire quale fosse l'estensione, il perimetro, la latitudine di questa norma. La norma era dedicata solo agli amministratori. Dopodiché è stato chiesto dal comune di Erba, perché vi ho ricordato prima che può essere chiesto un parere anche alle sezioni regionali della Corte dei Conti, un parere alla sezione regionale di controllo della Lombardia, che ha emanato il proprio parere con questa deliberazione, la numero 57 del 22 luglio 2008, che ha messo un po' i punti fermi sull'interpretazione di questa norma. Io ve li sintetizzo. I punti fermi sono che intanto la norma si applica, è prevista per gli amministratori, ma si applica anche per i dipendenti pubblici, che però il divieto di legge, con le conseguenze sanzionatorie, può configurarsi solo se il contratto per rischi derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave di atti commessi è sottoscritto dall'ente in favore del proprio dipendente. Ma ovviamente il divieto non si configura, e quindi non si configura l'illecito, se il dipendente fa un contratto improprio, con proprie risorse. Quindi, voglio dire, chiunque, qualunque dipendente si può autonomamente assicurare da rischi derivanti, ovviamente se trova la compagnia assicurativa che lo assicura.
Certo, o proprio... esatto, che poi la grande difficoltà è farlo singolarmente, autonomamente, come lei diceva, e qui chiaramente interviene il tema della copertura assicurativa, che è un tema verso il quale Confittesa ha dato grande attenzione, perché ha posto proprio uno strumento assicurativo a disposizione degli iscritti. È chiaro che quello che emerge, ma è evidentemente è un elemento che ben